Riprendiamo dicendo che se ci sono tre libri in uno, questa è l'ipotesi, sono il frutto del ministero di tre profeti. Se ci sono tre profeti dietro al libro di Isaia, che copre, ripeto, almeno 250 anni di storia, allora ci dovrebbero essere, non è detto che ci siano, ma ci dovrebbero essere di per sé, tre racconti autobiografici di vocazione. Perché questo è un elemento, quello del racconto in prima persona autobiografico di vocazione, strutturale e importante nella letteratura profetica dei profeti scrittori, come diciamo, cioè Geremia, Ezechiele, Amos, eccetera. Dove sono allora i racconti di vocazione di questi tre profeti del libro? Allora, il primo è molto chiaro, abbiamo accennato, Isaia capitolo 6, quello è il racconto autobiografico di vocazione del profeta dell'ottavo secolo. Notate che c'è la data, capitolo 6, noi non lo commenteremo, però lo segnalo. Nell'anno in cui morì il re Ozia, la data. Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, quindi è una chiamata attraverso una visione, così dice. Io vidi. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Non si capisce se è il tempio terrestre o quello celeste. Attorno a lui stavano dei serafim, dei serafini, dei brucianti. Ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le mole dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Ed egli disse: va e riferisci a questo popolo, eccetera, ascoltate pure, ma senza comprendere, eccetera. Quindi c'è la missione, la vocazione, la missione e il contenuto della missione, ciò che segue. Questo è il racconto della vocazione di Isaia dell'ottavo secolo, profeta dell'ottavo secolo, con la data, il tempo in cui morì il re Ozia. Dunque, diciamo subito, noi non abbiamo più, abbiamo solo questo come racconto esplicito di vocazione nel libro di Isaia. Quindi dovremmo cercare di capire, di scoprire se ci sono altri racconti, anche se non presentati in modo esplicito, e perché eventualmente se li troviamo non sono presentati in modo esplicito, sicché questo rimane l'unico esplicito racconto di vocazione che in questo modo raccoglie dietro di sé tutto il libro, come se tutto il libro fosse frutto del ministero del profeta dell'ottavo secolo, cosa che non è. un secondo racconto di vocazione, ma nascosto, abbiamo il capitolo 50 e ci interessa da vicino, ci torniamo, per ora lo elenco. Questa cosa è discussa naturalmente. Prima lo leggiamo, capitolo 50, versetti dal 4 al 9. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, forse da voi traduce da discepolo, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati, o come i discepoli forse, dice. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Questo testo normalmente non è, insomma, da molti non è considerato un racconto di vocazione, ma è considerato uno dei canti del servo, cosiddetti. L'esegesi moderna, a partire dalla fine del 1800, alla fine dell'Ottocento, ha individuato quattro canti o carmi del servo. Noi però non ci fissiamo su questo, come vi dirò, perché è discutibile. Ci sono ragioni per sottolineare questi canti, ma, come cercherò di dire, a mio parere non ci sono ragioni sufficienti per isolarli, come se fossero stati composti in un altro modo e inseriti, o come se parlassero di qualcun altro rispetto al contesto. Anche se sono certamente canti o parti, diciamo, molto significative. Questo è ritenuto uno dei, per sé, il terzo canto del servo, ma altri lo considerano invece un racconto profetico autobiografico, cioè chi parla qui è il profeta, non è il servo. Come vedremo, la figura del servo è molto importante nel secondo Isaia, è centrale. Il servo parla, del servo si parla, Dio parla del suo servo, o il servo stesso parla, in prima persona, però qui c'è chi considera questo brano, 50 dal 4 al 9, non come se a parlare fosse il servo, ma il profeta. Tendiamoci, anche il profeta può essere chiamato servo. Lo vediamo dal versetto 10. Se noi consideriamo questo brano, non tutti sono d'accordo, come un racconto autobiografico del profeta nascosto, allora il versetto 10 può essere un'esortazione ad ascoltare il profeta, in questo caso chiamato il servo. Chi tra di voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo, cioè ascolti la voce del profeta. Non è un problema questo. Il servo, lo dico subito, in tutto il secondo Isaia è Israele. Non ci sono dubbi su questo. Poi si discute su certi brani se possa essere Israele o no, ma è ripetuto a ogni pagina. Qui il servo può essere il profeta, se lo si intende questo racconto come un racconto autobiografico del profeta. Ma questo non osta, anche il profeta può essere chiamato un servo. Il capitolo 50 ci torniamo, e questo sarebbe, è possibile che sia, un racconto di vocazione. Va completato con un altro brano che vedremo immediatamente, sempre sul profeta che sta dietro al secondo Isaia, cioè questo sarebbe il racconto autobiografico del secondo Isaia, unito a un altro brano che vedremo. Sono due i punti in cui parla di sé e della sua vocazione. Questo è il Deutero Isaia, il secondo Isaia. Il terzo Isaia, c'è un racconto di vocazione del terzo Isaia, anche se non presentato col titolo, ecco, sì, vidi, eccetera. Isaia 61, il terzo Isaia c'è, se lo leggiamo così, un racconto in prima persona molto noto, che è richiamato nel Vangelo di Luca, da Gesù a Nazaret. Rendiamoci conto del capitolo 61 e il terzo Isaia, quello che noi chiamiamo il terzo Isaia, cioè il profeta nascosto dietro questo racconto che può essere inteso un vero e proprio racconto di vocazione e di missione. Ricordiamo, leggiamo, dice: lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri. Quindi c'è una consacrazione e c'è una missione. La consacrazione è una questione profetica, potrebbe anche essere un linguaggio sacerdotale. Il terzo Isaia parla in prima persona con un linguaggio che richiama la consacrazione sacerdotale. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querci di giustizia e piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Poi prosegue con una profezia. Poi in questi versetti si può vedere nascosto il terzo Isaia, il profeta che potremmo chiamare sacerdotale o il profeta evangelista, perché qui un termine molto importante è evangelizzare, dove c'è il termine Vangelo, cioè la buona notizia. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio, il testo dice a evangelizzare, cioè portare il lieto annunzio, un testo, è una parola molto importante che c'è anche nel secondo Isaia e che ci spiega il significato dell'Evangelo, che non è il libro dei Vangeli, ma è quello che ha fatto Gesù, portare la buona notizia. Non è stato inventato nel Nuovo Testamento, è stato inventato da Isaia, è un termine tipico del secondo e terzo Isaia, evangelizzare. La buona notizia, questo brano, come ricordiamo, lo ha letto Gesù e lo ha attribuito a sé, al capitolo 4 di Luca, a Nazaret nella sinagoga. Probabile che fosse la lettura del giorno del sabato, di quel sabato, una delle letture di quel sabato, oltre alla Torah si leggeva anche un pezzo dei profeti, e Gesù lo ha letto e lo ha commentato in modo originale, dicendo che si stava compiendo per lui, attraverso di lui. Quindi possiamo dire che ci sono gli altri due profeti e ci sono le tracce della loro vocazione, della loro missione. Notiamo anche contemporaneamente che sono nascosti, non c'è il nome, sono volutamente nascosti, perché molto probabilmente perché si considerano discepoli del grande Isaia e si considerano nella linea del grande Isaia, cioè interpretano la loro missione, vocazione e missione come il prolungamento della profezia del grande Isaia dell'VIII secolo. Che Isaia avesse dei discepoli e che abbia trasmesso ha dei discepoli, diciamo, il suo compito è la custodia di una tradizione profetica, lo abbiamo in modo esplicito in Isaia stesso, lo vediamo immediatamente e poi passiamo invece a parlare del secondo Isaia che ci interessa. Capitolo ottavo di Isaia. Leggiamo capitolo ottavo, io leggo un po' più ampiamente dal versetto 11. Così il Signore mi disse, quando mi aveva preso per mano, notate come racconta, e mi aveva proibito di incamminarmi nella via di questo popolo, non andare dietro alla via di Israele, di Giuda. Questo mi disse allora, quando mi proibì di seguire la via di questo popolo. Molto interessante. Mi disse, non chiamate congiura ciò che questo popolo chiama congiura. Non temete ciò che esso teme. Non abbiate paura. Il Signore degli eserciti, Lui solo ritenete santo, cioè aver timore di Lui solo. Egli sia l'oggetto del vostro timore, della vostra paura. Egli sarà laccio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Israele. Laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. Qui c'è un problema anche di traduzione, ma non mi interessa in questo momento. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. Poi andiamo avanti. Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe e spero in Lui. Molto bello. Allora, c'è un comando, il profeta, si chiuda questa testimonianza, la testimonianza di Isaia, la rivelazione, la visione, la rivelazione di Isaia si chiuda nel cuore dei miei discepoli, dice il profeta. E poi c'è una, spiega perché deve essere custodita nel cuore dei suoi discepoli, cioè per il futuro. Perché? Perché io ho fiducia nel Signore, dice il profeta, che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe e spero in Lui. Adesso ha nascosto il volto, ma io ho fiducia nel Signore. E in futuro realizzerà questa testimonianza e questa rivelazione. Chiaro? Molto bello. E poi, versetto 18, ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato, siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti che abita sul monte Sion. Quando vi diranno, interrogate gli spiriti e gli indovini che bisbigliano e mormorano formule, forse un popolo non deve consultare i suoi dei, per i vivi consultare i morti, quando vi diranno così, attenetevi alla rivelazione, alla testimonianza. Questi sono i due termini in cui è chiamata la testimonianza di Isaia e la rivelazione, vedete, sono i due termini che tornano. Attenetevi alla rivelazione e alla testimonianza. Bene, questo comunque attesta un testo con alcune difficoltà, ma comunque è un testo che mostra che Isaia ha dei discepoli, li chiama figli, che devono custodire la rivelazione e la testimonianza per il futuro, perché il profeta spera, ha fiducia in colui che ha nascosto in questo momento il volto a Israele. Ha nascosto adesso, ma poi non finirà così. E allora la testimonianza sarà importante. Perché? Perché si vedrà che Dio l'aveva già preannunciato prima. Quindi la testimonianza va custodita per il futuro. Forse per questo, ripeto, che profeti, discepoli, o che si ritengono nella scuola di Isaia, e queste due grandi personalità, il secondo Isaia e il terzo Isaia, nascondono la loro identità, perché ritengono che la loro missione non è altro che il prolungamento della profezia, della testimonianza di Isaia. Dunque, andiamo allora alla vocazione, perché oggi dobbiamo fare questo. Chi è il Deutero Isaia? Cosa dice di sé il Deutero Isaia? Capitolo 50, versetti dal 4 al 9. Diremo poche cose, lo leggiamo. Il Signore Dio mi diede, mi ha dato una lingua, la nuova traduzione dice da discepolo, la vecchia diceva da iniziato, va bene discepolo, è un termine molto raro ma molto significativo, ci stiamo introducendo adesso direttamente, parlando del profeta, del Deutero Isaia, nella seconda parte del libro di Isaia, dovremo leggere. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. Le son limudim. Limudim sono proprio quelli di cui parla Isaia al capitolo 8. Discepoli anche là sono limudim. Quindi è un termine molto, molto raro e molto interessante. Io non ho davanti in questo momento, ma tu puoi controllare forse, ma dovrebbe essere anche al capitolo 8 lo stesso termine. I miei discepoli, quando dice al capitolo 8, dice di Mudim, eh? Sì, è il termine tipico, ecco, nella letteratura isaiana che indica i discepoli, chiamati anche figli. Perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Allora, questa prima affermazione su di sé è l'affermazione che lui è un discepolo. Guarda che singolare questo, lo potremmo chiamarlo il profeta discepolo, perché lui si presenta così. Non si presenta come un maestro, si presenta come un discepolo. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, da uno che ha imparato. E poi dice subito la missione, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Quindi è una missione di incoraggiamento per quelli che hanno perso la fiducia. Il fatto che lui sia un discepolo è decisivo per la sua capacità di incoraggiare gli sfiduciati. E poi lo spiega, lo vediamo subito. Il fatto che lui lo presenta come un dono di Dio, il Signore Dio mi ha dato, ma in realtà gli ha dato attraverso un'esperienza, come vedremo subito, attraverso un'educazione. Però lo presenta come un dono di Dio. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo e per questo sono in grado, e mi ha mandato per questo, a incoraggiare gli sfiduciati. L'incoraggiamento agli sfiduciati è strettamente connesso col fatto che è un discepolo. E spiega, sempre versetto 4, ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti. Yair baboker baboker Yair mi ose. Ogni mattina risveglia il mio orecchio, dice il testo. Dio, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come un discepolo, come i discepoli, ripete ancora. Qui sta spiegando in che modo Dio gli ha dato la capacità e la missione di incoraggiare gli sfiduciati dandogli una lingua da discepolo. Ma come gliel'ha data la lingua da discepolo? Attraverso un'educazione lunga e costante. Ogni mattina risveglia il mio orecchio perché io ascolti come un discepolo. Questa capacità gli deriva dal fatto che ogni mattina si è messo in ascolto, in ascolto, come un discepolo. Vedete come si presenta in modo alquanto singolare questo profeta. Possiamo veramente identificarlo come il profeta di sé. Significa una abitudine prolungata, continua, che poi è sfociata nella sua missione. Il Signore Dio, versetto 5, mi ha aperto l'orecchio e io non mi sono ribellato, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Cioè l'educazione che ha ricevuto dal Signore è consistita in un'educazione alla sopportazione della sofferenza e del disprezzo soprattutto. Strappare la barba, gli sputi. Ci può essere dietro qui un'esperienza da esiliato anche, che è quello che avveniva ai prigionieri esiliati. Ma è presentata comunque dal profeta come l'esperienza che Dio ha voluto che lui facesse. Notate che mi pare decisivo questo, io non voglio insistere troppo, ma il concetto dobbiamo ricavarlo molto, molto chiaro da questo testo, cioè la sua capacità di incoraggiare lo sfiduciato deriva dalla sua esperienza di sofferenza, di condivisione e di sofferenza dell'esiliato. E non mi sono ribellato, questo, cioè ha preso questo dalla mano di Dio. E sì, notate come questa, diciamo, è la visione della fede, cioè lui presenta questa esperienza da un lato di ascolto continuo della volontà del Signore e dall'altro di accettazione della sua via per lui, di sofferenza, di disprezzo, lo presenta come l'educazione che il Signore gli ha dato, in vista della missione che poi ha ricevuto. E qui parla del passato suo, sta parlando del passato, qui è già profeta, sta parlando di come Dio lo ha formato e come gli ha dato la capacità di incoraggiare gli altri, con la condivisione. E col fatto che ha accettato dalla mano di Dio questo. E l'ha accettato con fede, è quello che dice dopo, il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, sono stato aiutato e sostenuto dal Signore. Il disprezzo può essere dovuto sicuramente anche all'esilio, ma può essere un disprezzo anche da parte del popolo, quello a cui lui si rivolge. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Rendo la mia faccia dura come pietra, perché so che non sarò deluso. La fede nella parola di Dio, nella promessa di Dio. Questa espressione, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, Luca la utilizza per Gesù, nel Vangelo di Luca, forse non avete presente il passo, forse conviene un attimo solo, senza perdere il filo del nostro discorso, è il versetto 51 del capitolo 9, dove Luca utilizza un termine vicino, un'espressione vicina a quello di cui parla il profeta, il Deutero Isaia. Mentre stavano compiendosi i giorni, lui sarebbe stato tolto dal mondo, così traduce questa traduzione, sarebbe stato elevato, si può dire tradurre in diversi modi, si diresse decisamente verso Gerusalemme, così traduce giustamente, se vogliamo, però si perde l'espressione l'espressione che sta dietro, dice il testo, testo greco qui, indurì la sua faccia verso Gerusalemme. Qui traduce decisamente, il testo dice che Gesù indurì la sua faccia, cioè andava incontro, era consapevole che andava incontro alla sofferenza e decisamente si incamminò, indurì la sua faccia. È un'espressione simile a quella che troviamo presa da Deutero Isaia quando parla di sé qui. Il Signore Dio mi assiste, per questo non è sconfuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra. C'è un secondo testo in cui emerge la voce autobiografica del Deutero Isaia, del secondo Isaia, ed è il capitolo 40, proprio all'inizio. Noi ci introduciamo e guardiamo, vediamo l'inizio del capitolo 40, cioè 41:11. Dobbiamo considerare adesso: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore, appianate la steppa, la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassate, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo, ogni carne la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Poi qui la mia traduzione mette, forse la nuova non fa più così, veramente il popolo è come l'erba, a questo punto lo mette, credo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Poi procediamo nella lettura, vogliamo leggere tutto il brano. Sali su un alto monte, tu che rechi dietro notizie in Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi dietro notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annunzia la città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, con il braccio gli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Questo è l'inizio della profezia, il primo brano della profezia del secondo Isaia. Allora lo riprendiamo da capo con un breve commento e forse ci potremo anche tornare su per certi, almeno per un aspetto o due. Versetto 1: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. A chi si rivolge? Dice il vostro Dio, forse è il profeta che parla qui. Il vostro Dio dice: consolate, consolate il mio popolo. A chi si rivolge? Chi è che deve consolare il popolo? No, chiedo a voi, no? Non è chiaro. Allora, un brano che ci può aiutare a capire a chi si rivolge, e per questo il problema del secondo e terzo Isaia è discusso, perché alcuni sostengono che è lo stesso autore, c'è solo un Deutero Isaia e non un trito, è dubbio, e un brano che ci può aiutare è il capitolo 62, versetto 6 e 7, dove si dice: sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non l'abbia resa il manto della terra. Allora, vedete capitolo 40, versetto 9, ci dice: sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie a Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie. Questo è sempre il verbo dell'Evangelo, la buona notizia. Tu che evangelizzi Sion, liete notizie in Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Annunzia alle città di Giuda, ecco io. Allora qui, nel versetto 9, ci si rivolge a delle sentinelle, a dei corridori, a delle staffette, nell'immagine, che corrono avanti e che devono annunciare a Sion che il Signore sta arrivando, con la carovana che guida la carovana dei redenti da Babilonia. Questa è l'immagine. E ci si rivolge a queste staffette che devono correre avanti e devono anche dire: preparate la via, eccetera. Il Signore sta arrivando. Vedete che subito dopo dice: ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio di tiene in dominio, e poi dietro di lui i redenti, e lui stesso è come un pastore buono che porta in seno gli agnellini, li porta lui, che fa fatica a camminare e così via. L'immagine è quella del ritorno del Signore a Sion con i redenti, il ritorno dall'esilio con il Signore in testa, e si rivolge alle staffette che devono dare questo evangelo, questo lieto annunzio a Giuda, a Gerusalemme. Quindi, se teniamo conto anche del capitolo 62 che abbiamo appena citato, versetti 6-7, anche su Gerusalemme ci sono delle sentinelle che scrutano, devono stare attenti. Là si dice che hanno una funzione anche rispetto al Signore, devono ricordare al Signore le sue promesse, non devono mai tacere, le sentinelle di Sion. Se stiamo ai testi di Isaia, probabilmente la soluzione migliore di questo versetto 1, consolate, consolate il mio popolo, questo invito è rivolto alle sentinelle di Sion. Teniamo conto del capitolo 62 e di quello che dice il versetto 9, le sentinelle che vedono queste staffette arrivare, che annunciano buona notizia, debbono consolare Sion. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatene che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità. Questa è la consolazione. Perché? Perché è finita l'esilio, eccetera, la punizione, e sta arrivando il Signore, come dice la seconda parte, sali su un alto monte, eccetera, e ecco, sì, annunciate, viene il Signore. Bene. Naturalmente questo invito, questo inizio così solenne del secondo Isaia è stato interpretato in modi anche diversi. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Ci sono delle omelie rabbiniche o sinagogali bellissime, nella Pesikta si chiama, raccolta queste omelie della sinagogale antiche, che interpretano per esempio in diversi modi questo invito: consolate, consolate il mio popolo. A chi lo direbbe Dio? Molto interessante. A chi lo dice Dio? Consolate, consolate il mio popolo, secondo le omelie rabbiniche della Besikta, lo dice ai profeti, a tutti i profeti, alla schiera dei profeti, di andare a consolare Sion con la loro parole di consolazione. E Dio manda parole di consolazione al suo popolo, triste, esiliato, sconfortato, umiliato, per consolarlo e confortarlo. E quindi manda i profeti, e allora questo testo, questa omelia, racconta che effettivamente i profeti vanno da Sion. Siamo andati in Sion, uno dopo l'altro, sono tutti elencati, Isaia, vanno tutti. E tornano dal Signore dopo essere stati e dicono: siamo andati per consolarla, ma non ha accettato. Perché? Perché il profeta va da Sion a consolarla con una parola buona. In ciascun libro dei profeti ci sono i 12 profeti minori più i profeti maggiori elencati, vanno tutti uno dopo l'altro da Sion e la confortano con una parola buona. Dentro questi libri dei profeti ci sono anche delle parole buone, no? Non sono solo le parole dure, parole consolanti. E quindi il profeta va e dice, e dice la sua parola, quella che è scritta, buona, però Sion risponde: non mi fido di te, perché tu oggi mi dici così, ma poi domani mi dici il contrario. E Sion cita una parola del profeta negativa, dura, di condanna. Sapete che nei profeti ci sono tutte e due. E quindi Sion non si fida più, dice: sì, va bene, tu mi consoli, però non sei affidabile. Perché? Perché mi consoli oggi, ma poi tu hai anche altre parole che non sono affatto consolanti. E quindi tutti i profeti tornano dal santo, benedetto egli sia, a dire: noi siamo andati come tu ci hai comandato, andate a consolare il mio popolo, ma Sio non ha accettato. E allora come risponde Dio? Risponde in questa omelia con le parole del capitolo 51 di Isaia, versetto 12, che dice: io sono il tuo consolatore. Cioè Dio a quel punto dice ai profeti: va bene, vengo io adesso a consolarlo. Perché i profeti non bastano per consolare, bisogna che venga il Signore personalmente. Ed è quello che promette, capitolo 40, come vedete, perché la seconda parte promette la venuta personale del Signore. Dei profeti non ci si può più fidare, perché consolano ma anche criticano, anche condannano per il male che Israele fa, per l'infedeltà di Israele. Quindi una consolazione temporanea, invece ci vuole uno che veramente cambi le cose, che trasformi Sion in modo che la consolazione sia duratura. Un testo bellissimo, capito? È un'interpretazione già diversa, bellissima, molto molto commovente e molto profonda. Consolate il mio popolo, rivolto ai profeti. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. Parlare al cuore significa in modo, non significa solo il modo di parlare, significa il contenuto, molto, con parole che veramente toccano il cuore e consolano. Quindi noi vediamo in questo brano 41:11 che la prima parte, cioè i primi due versetti, e l'ultima parte, dal versetto 9, hanno la stessa tematica, lo stesso tema. Sali su un alto monte, tu che riechi notizie a Sion, eccetera. Consolate il mio popolo, le sentinelle, coloro che devono consolare con la notizia che viene in Sion. In mezzo però c'è un dialogo, c'è un testo alquanto singolare. Notate che dice, al versetto 3, una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmato, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura, allora si vedrà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà perché la bocca del Signore ha parlato. La bocca del Signore ha parlato, cioè il Signore ha detto e lo fa. E quindi una voce grida, forse la voce del Signore, nel deserto, preparate la via. Preparate la via per il Signore in questo caso, eh? Questo viene interpretato poi in altri testi, anche nel nuovo ministero di Giovanni Battista, dobbiamo preparare in noi la via, va bene. Qui nell'immagine è la via per il Signore, cioè il Signore, è chiaro, se viene un grandissimo personaggio, un re, si prepara la via, non è che si lascia tutto, come, tutto in disordine, si prepara la via in modo che tutto sia piano, non ci siano buche, non ci siano promontori vari, deve essere tutto comodo, facile, preparare la via se il Signore viene. Questa è la voce che grida. Notate cosa succede a questo punto, al versetto 6. Una voce dice, grida. A chi lo dice? Vedete cosa dice subito dopo? E disse, sarebbe il testo, quindi la nostra Bibbia, non so la nuova CEI come traduce, io rispondo, Col Omer, una voce dice, grida, e disse, che cosa devo gridare? Ma ecla. Non è esattamente la stessa cosa, ma credo che si possa tenere, io rispondo, perché? Perché dice, che cosa devo gridare in prima persona. Quindi questa sarebbe la risposta. C'è una voce che dice al profeta, quindi, ecco il brano in cui riemerge il problema della vocazione del profeta, del Deutero Isaia. Questa inserzione, versetti 6-8, sono estremamente significativi. Questa voce che grida deve essere la stessa del versetto 3. Una voce grida, vedete? Versetto 6, una voce dice, grida, cioè la voce che grida dice al profeta, devi gridare questo. Questa è la voce che grida, nel deserto dovete preparare la via al Signore e corrisponde, ripeto, a tutto il contesto. Guardate dal versetto 9 in poi, sali su un monte e dovete annunciare a Sion che sta per venire il Signore. Quindi la voce che grida al versetto 3 e 4 è la voce che grida di preparare la via, sempre nello stesso senso, per la venuta del Signore, è coerente col versetto 9 e successivi, va bene? Quello che invece deve richiamare la nostra attenzione è che è un brano nascosto di vocazione. Il profeta ha già parlato di sé al capitolo 50, parlerà del suo percorso. Qui c'è la missione originaria. La voce dice al profeta, grida. Il profeta dice, ma che cosa devo gridare? C'è un'obiezione. Ecco, questo non è perché non ha sentito bene, è l'obiezione del profeta. E a volte le traduzioni non rendono bene questo. Vedete, per esempio, non so da voi, guardate il versetto 6 nella CEI. Io la nuova CEI non ce l'ho davanti, però la mia dice, io rispondo, poi virgolette, poi chiuse le virgolette, sbagliato, non si capisce più niente, non bisogna chiudere le virgolette, è l'obiezione del profeta che viene subito dopo. Dio dice grida e il profeta dice, ma che cosa devo gridare dal momento che ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo? Poi bisognerebbe anche correggere la traduzione, questa è l'obiezione. Cosa devo gridare che non c'è più nulla? Ogni speranza per il futuro è già finita. A chi grido? Ogni uomo, ogni carne, dice il testo, che è ancora il più forte, perché carne sottolinea la fragilità dell'uomo. L'uomo è carne, Dio è spirito. Dio è spirito vuol dire che Dio è potenza creatrice, non vuol dire che è evanescente come suona per noi, eh? Dio è spirito. L'uomo è carne, debole, fragile, mortale. Ogni carne è come l'erba, tutta la sua gloria, qui traduce gloria, e invece il testo ebraico dice diverso, kol hasdo, la sua grazia, traduce così la nuova?
Ogni uomo come l'erba, tutta la sua grazia come un fiore del campo.
Sì, io tradurrei tutta la sua fedeltà. Va bene anche grazia, io tradurrei tutta la sua fedeltà più coerente. Ogni uomo come l'erba, tutta la fedeltà umana è come il fiore del campo, sparisce. Non c'è consistenza, questa è l'obiezione del profeta. Devo gridare che viene il Signore, ma non c'è nessuna possibilità di ripresa, è finita. Questa è l'obiezione, va intesa come obiezione, bisogna chiudere le virgolette, bisogna tenerle aperte, e poi continua, vorrei correggere un po' la traduzione, se la nuova CEI mantiene secca l'erba, passisce il fiore, mette così.
Secca l'erba, il fiore
passisce. Sì, anche questo, il traduttore, a mio parere, ha seguito l'immagine, ma non ha tradotto. Si è lasciato sedurre dall'immagine dell'erba. Il testo dice, l'erba è seccata e il fiore è appassito. Perché, non quando, perché lo Spirito del Signore ha soffiato su di essa. Non quando, lui ha seguito l'immagine, quando spira il vento l'erba passisce. No! Qui sta parlando di quel che è successo. Lo Spirito del Signore, la punizione del Signore, quello che il Signore ha fatto, ha seccato tutto, presidio, eccetera, ha raso tutto, e tutto ha seccato. Siamo sempre dentro l'obiezione del profeta. Cosa devo gridare che non c'è più nulla? Non c'è più nulla, nessuna speranza. Perché? Perché lo Spirito del Signore ha spirato su di essa, sull'erba. Si riferisce a un fatto, non all'immagine del vento che quando spira secca l'erba, a quello che Dio ha fatto, lo Spirito del Signore, cioè la sua punizione, la sua azione di punizione ha seccato tutto. E poi a questo punto c'è l'insistenza del profeta o il commento del redattore. Achen Hatziram, veramente, proprio così, il popolo, quindi capiamo che quando si parla dell'uomo qui, della carne che è seccata, si parla del popolo di Israele, e il popolo è come l'erba, è veramente come erba seccata il popolo, è proprio così, è vero quel che dice, cioè è un commento che dice, quello che il profeta qui dice, l'obiezione del profeta, è un'obiezione vera. Le cose stanno proprio così, cioè lo Spirito del Signore ha seccato tutto. Questa è l'obiezione del profeta.
E allora le virgolette dovrebbero chiudere
a questo punto.
Dopo l'erba?
Sì.
Dopo veramente il popolo è come l'erba?
Sì.
Considerazione del profeta.
Sì, sì.
Grazie.
Poi segue la risposta di Dio.
Riguardo al soffio,
sì,
è contraddittoria come interpretazione, perché il soffio di Dio è la vita, no?
Però,
non secca.
Però quando Dio punisce, qui lo Spirito del Signore, si può anche tradurre spirito o soffio, e lo Spirito del Signore può bruciare. Lo Spirito del Signore, come la parola, può anche bruciare. Perché è di per sé dalla vita,
sì,
ma davanti all'infedeltà, al peccato, brucia. Come dice anche Giovanni Battista, no? La pula, cioè la venuta di Dio è una venuta per la salvezza, ma ci vogliono le condizioni, altrimenti la presenza di Dio, il suo spirito, infiamma il male, lo brucia. Qui credo che voglia dire, nel contesto, la punizione di Dio, quello che è avvenuto. La punizione di Dio ha bruciato tutto. Questa è l'obiezione del profeta. Vediamo la risposta di Dio, che c'è anche la risposta. Vedete che qui c'è un racconto di vocazione e c'è un'obiezione e c'è la risposta di Dio, che è al versetto 8. Sì, l'erba è secca, è seccata, e il fiore è appassito. Quindi tradurrei così, perché così va tradotto. Ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Yakum Leolam, sta in piedi in eterno. Questa è la risposta. È vero, umanamente, storicamente, lo potremmo tradurre, storicamente tutto è seccato, non c'è più speranza. È vero questo, ma la parola di Dio, la parola del nostro Dio, qui c'è anche dentro, è una risposta, ma dentro c'è una confessione, no? Cioè il testo passa dalla risposta di Dio alla confessione, il nostro Dio. Quindi sembra che sia Dio che parla, ma poi il nostro Dio presupporrebbe che sia una confessione di fede. Comunque è abbastanza chiara la risposta, cioè è la conferma che non c'è speranza umanamente, storicamente non c'è speranza, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno, non viene meno lo stesso. Questa è la grande sfida per il profeta, che deve annunciare il bene, la consolazione, e ha questa grande obiezione che presenta Dio. Cioè, non c'è questa possibilità, questa speranza. E la risposta di Dio, su cui si deve basare il profeta per poter poi annunciare, è che la promessa di Dio, la parola del nostro Dio, sono le promesse di Dio, sussistono. Anche quando umanamente sembra tutto perduto. Vedremo poi andando avanti che il fondamento di tutto questo è il fatto che Dio è un creatore. Dio è creatore, Dio è capace di ricreare, o di radunare. Io mi fermerei qui di per sé, bisognerebbe dire qualcosa, una parola in più sugli ultimi versetti, però forse possiamo aprire un dialogo per chiarirci, ecco, su questo brano. Siamo andati in cerca, adesso ti do la parola, siamo andati in cerca di un racconto, sia pur nascosto, di vocazione del secondo Isaia. L'abbiamo trovato da un lato nel capitolo 50, versetti 4-9, dove lui descrive la sua esperienza come Dio, e l'abbiamo trovata in questi versetti incastonata nell'annuncio di salvezza, nella di consolazione, dove il profeta ricorda il dialogo, la sua obiezione quando Dio lo mandò a gridare, ad annunciare la venuta di Dio, il tempo nuovo. Si può dire qui comincia con un giorno nuovo, completamente nuovo, che nasce per il popolo. Fra il capitolo 39 precedente e il capitolo 40 c'è un abisso nella composizione del libro. Il capitolo 39 finisce bene, nel senso che annuncia la distruzione di Babilonia, che sarà futura, finisce con una piccola profezia per Ezechia, che è una profezia che non si compirà al tempo di Ezechia, per cui Ezechia dice questa è una buona, per almeno questa cosa non avviene durante la mia vita, ecco. E quindi è la profezia che i Caldei, cioè i Babilonesi, distruggeranno Gerusalemme in futuro. Poi quando cominciamo il capitolo 40, questo bisogna renderci conto, è già avvenuto la distruzione di Gerusalemme, è già alle spalle, si è già compiuta, e quindi tutto è, quella profezia si è compiuta e quindi tutto adesso è seccato. Non avevi un'obiezione, una domanda?
Ma quindi continua a parlare del versetto 9, Gio.
Al versetto?
Sali sul Monte Alto, si riferisce sempre il profeta, sempre il messaggero di Sion o altra cosa?
Credo che qui continui, cioè si chiarisca probabilmente a chi si rivolge al versetto del versetto 1. Il versetto 1 a chi si rivolge? Consolate, consolate, il mio popolo, dice il vostro Dio. Il vostro Dio a chi si rivolge? Alle staffette, sali su un altro monte tu che rechi gli echi notizia sia nell'immagine. Credo che sia coerente col versetto 1 e 2. E in mezzo evidentemente il profeta che ha disposto, in mezzo c'è entrato qualche cosa che noi vediamo che è un po', se noi togliessimo i versetti dal 6 all'8 tutto fila, i versetti dal 6 all'8 interrompono questo, però lo interrompono in modo estremamente significativo e parlano di un dialogo in prima persona. Cosa debbo gridare? Chi è che parla qui? Io penso che sia il profeta, che a questo punto, nel contesto della, perché gli altri versetti, è vero, alla fine esprimono la missione del profeta, che è la missione di consolare. Questo l'ha detto anche al capitolo, l'abbiamo visto anche al capitolo 50, ricordate, mi ha dato una parola da discepolo per rivolgere una lingua da discepolo per rivolgere una parola allo sfiduciato. Consolare, questa è la missione del profeta. E quando racconta qui la sua missione, comincia subito col racconto della missione, inserisce dentro il dialogo della sua vocazione, cioè che Dio mi ha detto di andare a gridare, cioè le cose positive che sta avvenendo il Signore, eccetera, e io ho risposto al Signore, ma cosa devo gridare? Che tutto è secco? E il Signore mi ha risposto, ma le mie promesse rimangono ferme. Var Adonai Yakum Leolam, Yakum significa stanno salde, stanno dritte in eterno, valgono, noi non so come si possa tradurre, sono valide, Yakum, sussistono in eterno, per sempre, indipendentemente, anche al di là del fatto che sembra che tutto sia finito storicamente, le promesse del Signore sono ancora valide, non sono venute meno. Questa è la risposta, è quello che è su questa base che il profeta va ad annunciare, all'erba secca. Se noi intendiamo così, e quindi diventa preziosissimo questo nascosto racconto di vocazione, noi comprendiamo che tutto ciò che viene dopo è un appello alla fede delle promesse di Dio, non è un appello a ciò che si vede. Ciò che si vede è l'erba secca. E anche questo è il modo in cui noi dobbiamo leggere la parola di Dio in questo caso. Non è l'appello a ciò che è ragionevole e che si può in qualche modo dimostrare come diciamo probabile, proprio l'opposto. E mi sembra che qui il profeta, come nei racconti, se noi vediamo i racconti profetici di Geremia, anche Mosè capitolo 3 e 4 dell'Esodo, è un racconto di vocazione, c'è sempre l'obiezione, o non sono capace, mando un altro. Qui l'obiezione è un'obiezione che mette in questione la fede del profeta, non c'è più nulla, non c'è più nulla da fare, è tutto secco, praticamente Israele è sparito, il suo compito è finito nella storia. È vero, tu hai scelto il popolo, eccetera, ma a questo punto è quello che tu hai fatto praticamente lo ha azzerato, non c'è più. Quindi il profeta stesso è provocato alla fede. Per poter fare la sua missione deve credere fermamente alla validità delle promesse di Dio, davanti a una situazione opposta, dove umanamente non c'è speranza. È la lotta della fede, fede è una lotta.